Ciao Liliana.
Ciao a tutti. Sì.
Finalmente ce l'abbiamo fatta.
Finalmente ce l'abbiamo fatta. Liliana è maestra in una scuola elementare di Torino. Diciamo che con lei ci interessava proprio partire dalle elementari, nel senso che sicuramente anche lì la quota, la parte di precarie e precari è sicuramente anche lì appunto alta, ma in generale volevamo insieme a lei un po' parlare di come anche le scuole elementari sono colpite da quello che non è assolutamente la buona scuola, insomma questo assurdo e ridicolo progetto populista del governo che continua insomma a non sapere di cosa parla. E allora volevamo un po' parlare con lei della realtà, di cosa succede nelle scuole elementari, quindi fin dalla insomma, poi ci sono anche gli asili prima, però insomma da una prima scuola in cui le maestre, insomma comunque varie figure sono sicuramente state colpite da tagli, da misure difficili, e che cosa si fa nel quotidiano per resistere. Volevamo un po' sentire da te com'è la situazione in questo quadro più ampio di precarietà diffusa e di tagli.
Dunque, la situazione nella scuola elementare, come altrove, è disastrosa, se posso così esprimermi in questo modo, nel senso che rispetto anche ad altri gradi di istruzione, nella scuola elementare sono stati, come dire, piano piano fatti fuori quello che era forse uno dei modelli anche più avanzati di pratica pedagogica nella scuola italiana. Adesso non saprei bene da dove iniziare, però riallacciandomi al discorso dei precari, quest'anno ad esempio noi abbiamo aspettato gli insegnanti di sostegno, le nomine degli insegnanti di sostegno fino a poco meno di un mese fa, quindi a scuola largamente iniziata, senza contare il fatto che il numero la percentuale di tagli che in questi ultimi anni è stata fatta sugli insegnanti di sostegno è veramente impressionante. Oggi neanche i casi più gravi riescono ad avere la copertura una volta garantita, che era quella delle 18 ore. Difatti ci sono moltissimi ricorsi al TAR da parte delle famiglie. Questo è un primo aspetto, però loro mentre fanno i tagli ai posti di sostegno, come un po' nella politica di questi anni rispetto alla scuola, si amplifica la produzione burocratica attorno alla possibilità di inclusione, di integrazione. Credo che uno dei casi più eclatanti siano questi, gli interventi fatti sui bambini con disturbi specifici dell'apprendimento, cosiddetti bisogni educativi speciali, in cui a fronte di una certificazione sostanzialmente viene chiesto agli insegnanti di fare dei piani di programmazione individualizzata, a fronte dei quali non c'è nessun tipo di intervento, cioè non sono previste né ore di sostegno né altri tipi di risorse. Una delle conseguenze di questo è che abbiamo negoziamo con le famiglie dei piani concordati di apprendimento, dopodiché in classe tu di fronte a 26-27 bambini in cui sei da sola non hai nessuna possibilità di lavorare in modo individualizzato, in modo efficace con questi bambini. Ecco, questo può per dare un'idea dell'ordine delle contraddizioni che attraversano la scuola primaria, ma questo è un problema abbastanza trasversale a tutti gli ordini di scuola. Altri esempi, tra i più eclatanti sicuramente, che constato quasi tutti i giorni, è quello che ha a che fare sia con il discorso sull'edilizia scolastica, e di cui il nostro buon Renzi aveva fatto grande campagna all'inizio dell'estate, promettendo stanziamenti per, se ricordo bene, erano tre diversi slogan: la bella scuola, che prevedeva come dire, lavori di manutenzione; la scuola sicura, che prevedeva invece interventi appunto su problemi di stabilità degli edifici scolastici; e la nuova scuola, che prevedeva un investimento di soldi per la costruzione di nuovi edifici scolastici. Ora, di tutto questo è rimasto solo il fatto che questi soldi sono stati dati per una sorta di compenso ai tagli fatti l'anno scorso alle cooperative che lavorano per la pulizia e la sorveglianza nelle scuole, le quali naturalmente non possono far altro che fare dei lavori di tipo corrente, quindi non lo so, danno il bianco, danno la vernice ai cancelli, lavori di questo tipo, mentre come dire, le crepe nel soffitto rimangono come dire, quelle che sono.
Sì, ecco. Sì. La bella scuola.
Esatto.
Senti, invece ti chiederei anche un po' come la... come dire, come stanno le maestre, il personale, chi lavora nella scuola di fronte a questa situazione. Non è chiaro se appunto tutto quello che racconti è che sicuramente si vive ogni giorno, perché hai tanti bimbi e bimbe a cui bisogna insomma dare ampia attenzione, oltre che appunto lavorare su quello che sono insomma i programmi, tutto questo che credo sia accumulato in anni di mazzate. Ti chiedo qual è il livello di consapevolezza o comunque di accettazione, o di... Non è chiaro, si faceva la battuta prima, non eravamo ancora in diretta, non si arriva all'autogestione, però non conosco qual è appunto come si sta lì e cosa si trova ancora accettabile, o se si comincia a sentire che la misura è colma, o forse c'è ancora spazio per ulteriori appunto prese in giro, comunque effetti maquillage così qua e là, ma umanamente la gente continua a caricarsi di lavoro in più o di responsabilità in più, e poi di risposte che non si danno, e ancora spazio per farlo. Non so se è chiaro il mio...
Ma dunque, sono forse un po'... cioè la consapevolezza e il processo in corso sono un po' due aspetti diversi. Credo, la mia impressione, ma a partire dalla mia esperienza del tutto così personale, ma in questi anni, è che dopo il grande movimento che ha accompagnato l'opposizione alla riforma Gelmini, cioè l'esito di questo processo è stata l'idea che insomma, che gli spazi di intervento per cambiare con la mobilitazione degli insegnanti sono zero. Quindi c'è un diffuso senso di impotenza che si traduce appunto poi nell'accettazione di cose veramente paradossali. Adesso, ad esempio, uno di dei punti come dire, che vogliono essere un po' caratterizzanti del piano Renzi sulla scuola, e questo discorso sull'introduzione, diciamo, di elementi di valutazione nelle performances degli insegnanti. Sì. Da cui dipenderebbero poi degli scatti di carriera. Ecco, questi gli elementi che definiscono questi criteri, che sono appunto la partecipazione all'aggiornamento, ruoli nell'organizzazione o nella promozione di progetti, oltre che il proprio lavoro prettamente didattico, ecco, tutta questa parte qui viene fatta oggi nelle scuole con praticamente per volontariato, nel senso che tutti i tagli che sono stati fatti naturalmente sono stati fatti oltre che su questioni che riguardano orari e personale, a tagliare quello che si chiama fondo d'istituto, che cioè sono finanziamenti che vengono dati alle scuole in base alla legge sull'autonomia. Adesso io ti faccio un esempio mio personale: occuparsi di coordinare i progetti, ad esempio legati all'intercultura, produce il fatto che coordinare 3 o 4 progetti per un anno viene pagata con un bonus, così, una tantum per un anno di 250 euro lordi, per dare un'idea di come si articola questa cosa. Quindi c'è da una parte è una contraddizione che attraversa in particolare questa, credo, la scuola primaria, che da una parte la difesa di un modello che è stato soprattutto quello del tempo pieno, inteso appunto come modello didattico e non semplicemente di orario scolastico, e dall'altra parte però appunto il fatto che si accetta la, come dire, questo modello ormai è stato del tutto svuotato dal suo interno, e quindi ne risulta una sorta di lavoro totalmente volontario su cui si regge in questo momento la scuola, e questo vale per moltissime funzioni che sono cruciali dal punto di vista sia didattico che organizzativo. Invece sull'altro aspetto di quali sono i processi che attraversano la scuola, ad esempio una sicuramente delle anime che continua a essere più attiva, più delle insegnanti, sono quelle delle forme di mobilitazione dei genitori, che però anche qui si muovono naturalmente su un versante sempre un po' ambiguo, che è quello tra la rivendicazione di diritti e di una maggiore attenzione e investimento sulla scuola, al fatto che poi molto spesso queste si traducono in richieste, sempre seguendo il principio dell'autonomia scolastica, secondo cui i genitori o le famiglie che se lo possono permettere, pagando, possono ottenere maggiori servizi dalle proprie scuole. Quindi non so, ad esempio ormai sono moltissimi i laboratori a cui le singole classi aderiscono, che sono laboratori a pagamento, quindi dipendono dalla disponibilità dei genitori di quella specifica classe a pagare per un'integrazione dell'offerta formativa.
Chiarissimo.
Ed è una cosa che secondo me, dal mio punto di vista, come dire, capovolge completamente l'idea di offrire delle equivalenti opportunità educative e didattiche a tutti i bambini e le bambine che frequentano la scuola.
Certo, sì, quindi insomma non è una situazione molto rosea, nel senso che appunto dal punto di vista delle rivendicazioni comunque si fa fatica a trovare una coordinazione, un livello comune di potenza, no? Visto che si sente molto impotenza. Non si riesce tanto a esprimere, oppure i genitori, anche che spesso sono stati alleati o lo sono, come dire, poi si ritrovano su questioni economiche.
Ma
di
sì,
fatto.
Credo che da tutti i punti di vista, appunto, che cioè gli esiti del movimento, dicevo prima, sulla riforma del MIN veramente ha segnato una discontinuità, cioè la percezione che qualsiasi cosa tu possa fare, qualsiasi sia l'ampiezza di un movimento e anche, direi, in qualche modo il consenso di buona parte dell'opinione pubblica su questi temi, non ha prodotto lo spostamento di una virgola dei termini della riforma, e questa è stata veramente una gravissima
un colpo molto forte.
Sì, secondo me di assoluta normalizzazione. Quindi alla fine gli esiti sono dei percorsi molto individuali e individualizzati, per ottenere ciascuno o per mantenere ciascuno i propri privilegi.
Certo, molto chiaro. Liliana, ti ringraziamo, un po' meste, comunque magari poi avremo modo anche di, insomma, di parlare in modo un po' più, magari così, con altri elementi.
No,
sarebbe
interessante soprattutto andare a guardare gli esiti di questa consultazione, perché è una delle poche cose che ha fatto, cioè della consultazione sulla buona scuola di Renzi, perché forse è una delle poche cose di cui poter essere contenti, nel senso che se si vanno a guardare gli esiti di questa consultazione, l'opposizione ai principi cardine di questa proposta è veramente impressionante.
Sì, sì, probabilmente c'è stata una risposta forte in questo senso. Online, pazienza, però io sono sempre un po' così. Però sicuramente può essere interessante.
Le persone si sono incontrate, cioè, certo. L'esito è online, però ha dato...
Sì, sì, sì.
Ha fatto sì che
dei gruppi di lavoro, sì. Cioè si sono stati, ok, sì, sì, sì.
Io personalmente non l'ho presa in considerazione, ma a posteriori
qualcosa sarà emerso.
Forse era anche, certo, è stato un modo molto limitato per far sentire delle voci.
Ebbene, allora con questo dubbio o forse insomma curiosità rispetto a questa consultazione, magari appunto avremo modo poi di scendere magari anche più avanti, anche rispetto ad altri cicli, ad altri,
certo,
insomma, livelli di studio,
ordini di scuola.
Però intanto ti ringraziamo per essere partita dalle elementari, che appunto a volte se ne parla poco, c'è più l'università o comunque insomma i precari si pensano sempre un po' in altri ambiti, ma purtroppo è trasversalissimo appunto dalle scuole primarie insomma fino all'università. Quindi ti ringraziamo tantissimo e a risentirci.
Grazie a voi, a presto, ciao,
ciao,
buona giornata.